Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
La giusta stagione della vita, la giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo, come nel caso di Julian Barnes, fare il bilancio di un'esistenza, pensare alla morte con leggerezza come fa un Jack Russell, che nemmeno sa di essere un cane, e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta, o perlomeno provarci. In questa puntata di Alice faremo un viaggio tra poesia e prosa, ma anche tra le diverse stagioni della vita, dell'esistenza di ognuno di noi, puntellata di esperienze, emozioni, illusioni appunto, ma anche luci, ombre, intenti. Viaggeremo con Pietro De Marchi, autore della raccolta poetica Alla giusta stagione, uscita per Casagrande, di cui pure ad Alphaville qualche giorno fa abbiamo parlato, ma che oggi avremo modo di approfondire trovando diverse e nuove chiavi di lettura. E poi Daddy, il nuovo romanzo di Nicola Gardini, pubblicato da Mondadori, e Marta Morazzoni, scrittrice e critica letteraria, che ci farà scoprire Partenze, l'ultimo lavoro di Julian Barnes, uscito per Einaudi. È ora di partire, noi come sempre lo facciamo in musica, ma quest'oggi anche con un pubblico speciale che voglio ringraziare. Sono gli ascoltatori e le ascoltatrici accorsi qui a Comano oggi per le porte aperte RSI e che ci stanno seguendo proprio da qui, dal vivo, dai nostri corridoi e dai nostri studi. E ora davvero spazio alla musica, noi quest'oggi apriamo con Lady Easy e la sua You've Got What It Takes.
To make the winter go, and it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow, and baby, you've got what it takes. You know it takes a lot of kissing to make a lot of loving to make my life complete.
And it takes a lot of a woman to knock me off my feet.
And baby,
you've got what it takes.
I said, well, now.
You know you've got just what it takes, because it takes more than effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
Well, it takes somebody special to make me say I do.
Ah, Alla giusta stagione è il titolo della nuova raccolta di poesie di Pietro De Marchi, uscita per Casagrande. Pietro De Marchi, classe 1958, figura, voce e penna nota del panorama letterario svizzero, spesso ospite di Rete 2, ha insegnato lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo ed è autore di diverse pubblicazioni poetiche. Noi ricordiamo quelle uscite per Casagrande, Parabole smorzate del 1999, Replica 2006, Premio Schiller, La carta delle arance, ha ricevuto il premio Gottfried Keller nel 2016, ma anche le opere in prosa, Ritratti levati dall'ombra 2013 e Con il foglio sulle ginocchia. Ed è un grande piacere per noi poter riaccogliere qui nei nostri studi di Alice di Comano Pietro De Marchi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Grazie e buon pomeriggio a voi.
Allora, Pietro De Marchi, si tratta di una nuova raccolta poetica che si compone di 7 momenti, ognuno con un titolo, potremmo dire 7 respiri diversi ma uniti tra loro, e magari partiamo proprio da qui, dal dare uno sguardo d'insieme a quest'opera.
Sì, ho diviso le poesie scritte in questi ultimi 10 anni in 7 parti, 7 momenti. Ogni momento ha un titolo, da Terre Nuove fino a Nei terrestri confini, la prima e la 7ª sezione. La 4ª sezione, Bellezza, è un raccontino. E sono sezioni che hanno una loro unità tematica, pur senza essere necessariamente tutte legate a un tema. Quindi dentro questa unità c'è anche un po' di varietà, come giusto che sia. La prima parte è di poesie quasi esclusivamente metaletterarie, quindi di riflessione sulla poesia stessa. La seconda sezione invece sono dei quadri, delle immagini, magari ispirate a fotografie. La 3ª sezione sono poesie in cui compaiono animali o piante. Poi, dopo la sezione del raccontino Bellezza, abbiamo delle poesie che ricordano persone scomparse. La 6ª poesia, Fuori quadro, Fuori scena, ha a che fare invece soprattutto con l'umorismo, l'ironia, anche il sarcasmo, se si vuole, sono poesie satiriche. E l'ultima sezione è una sezione più varia, che parte da motivi che potrebbero essere autobiografici per arrivare a qualcosa magari di metafisico.
Abbiamo dato uno sguardo di insieme, però abbiamo un po' visto, ecco, quali sono le varie tematiche che attraversano l'opera, ma che poi ci permettono anche di fare dei viaggi, di uscire magari dal testo di per sé e fare, ecco, dei viaggi anche metaletterari. Però anche qui il titolo è molto concreto: Alla giusta stagione. C'è una giusta stagione? È una giusta stagione, diciamo, del nostro calendario, del tempo meteorologico, o è anche una giusta stagione dello spirito?
Ma direi una giusta stagione della vita. È vero, ogni stagione può essere giusta per tante cose diverse, vero? E ci sono stagioni giuste anche per la scrittura letteraria. Forse bisogna aspettare il momento o la stagione giusta per poter scrivere qualcosa che sia convincente prima per noi e poi sperabilmente anche per gli altri. Il titolo, diciamo, si appoggia su una citazione tratta dalle opere I giorni di Esiodo, gli Erga: se alla giusta stagione tu vuoi tutti compiere i lavori. Quindi è il lavoro del contadino che deve prepararsi per tempo, arare il campo, poi seminare e, se tutto va bene, anche raccogliere i frutti.
Ma già che siamo nell'esergo, questa è una citazione, e poi c'è l'altra invece di Andrea Zanzotto: e ti chiudi nei tuoi grandi colori e i colori nelle grandi ombre. Questo invece che cosa ci dice?
Beh, anche questo diciamo, anche, allude, se si vuole, alla varietà della vita e delle esperienze, che possono essere appunto vivaci per i colori o anche più attenuate come le ombre. Insomma, il positivo e il negativo, se vogliamo, della vita e anche dell'esperienza umana.
Ed è questo anche un po' il leitmotiv che noi troviamo in questa raccolta poetica, quando parliamo della varietà della vita e dell'esperienza, un po' quello che anche emerge da questi scritti, dalle varie immagini, dai vari frammenti che ci arrivano. Ma abbiamo parlato adesso del titolo, invece un'altra peculiarità dalla quale volevo partire era quella dell'importanza delle parole. Ecco, quando si scrive poesia, le parole, anche quando si scrive in prosa naturalmente, ma a maggior ragione in poesia, dove si cerca di condensare il pensiero e ciò che si vuole dire, quindi la parola parola è ancora più importante. Ci sono subito due componimenti poetici proprio nella prima parte ci riportano a questa attenzione, ed è lezione di scrittura e l'allegria, la gioia. Sono queste due che così io mi sono annotata, ma lascio a lei raccontarle naturalmente.
Sì, la ringrazio. Adesso, senza necessariamente voler spiegare le poesie bisognerebbe leggerle, vero? Ma lezione di scrittura è un titolo, è chiaramente metapoetico, metaletterario, ma in realtà la poesia parla del lavoro di chi ha tagliato la legna e ora la deve sistemare in un modo ordinato contro il muro di casa, insomma, in attesa di poter usare questa legna per scaldarsi, per scaldare la stufa. Quindi è un lavoro di scelta, vero, delle parole e poi anche un lavoro di ordinamento delle parole stesse dentro una struttura in cui il suono e il senso collaborino e si tengano insieme. E in fondo l'altra poesia, l'allegria e la gioia, dice ancora la stessa cosa. C'è una citazione tratta da Kafka: ogni cosa si ribella a diventare parola scritta, e c'è appunto un lavoro, se si vuole, una fatica per cercare di far sì che queste parole si sistemino dentro un insieme verbale che abbia una sua unità, una sua compostezza. Quando si riesce, naturalmente, questo produce anche in chi ha prodotto il testo un'euforia, diciamo, ecco. Naturalmente consapevoli che quello che noi scriviamo è di natura verbale e quindi non dobbiamo mai confondere il linguaggio e la vita.
E allora potremmo però magari leggerla, questa, l'allegria, la gioia, che a me piace particolarmente, soprattutto quando parla del fatto che la lingua aderisce alle cose.
L'allegria, la gioia. E però l'allegria, la gioia di quando la lingua pare aderisca alle cose, vere o immaginate, quando il suono e il senso si avvicinano fino a confondersi, facendoci scordare la natura verbale d'ogni nostro parlare.
Abbiamo menzionato Kafka, e allora la mia altra curiosità, leggendo le diverse varie poesie, intanto c'è un po' di contaminazione linguistica, c'è un po' di inglese, ma soprattutto il tedesco, ecco, affiora più spesso, e anche dei riferimenti ad altri scrittori. Adesso per esempio è Kafka, ma ce ne sono anche altri, si fa riferimento a Rilke, si fa riferimento ad Heinrich Böll, e qui possiamo trovare una chiave di lettura, o da dove nasce o da dove nascono, ecco, questi inserti, se così vogliamo chiamarli.
Sì, ma direi che la letteratura nasce dalla lettura e quindi inevitabilmente scriviamo anche perché abbiamo letto e vogliamo in qualche modo continuare questa tradizione per cui la vita si trasforma in parole. Tante volte le occasioni di lettura sono le più svariate, e però alla fine tutto in qualche modo fa brodo, come si dice in modo anche familiare, e naturalmente non mi vergogno affatto, anzi, di citare, se è giusto, poeti o scrittori o opere che sono state importanti per me. Qualche volta lascio tra le righe, diciamo, il rinvio, altre volte invece mi piace esplicitarlo anche in un titolo.
E allora, ecco, questo mi porta a un'altra curiosità, un'altra riflessione o un'altra domanda. Intanto lei diceva la letteratura nasce dalla lettura, allora proprio il primo componimento poetico mi sembra che sia dedicato proprio alla lettura e che ci racconta un po' o ci dice della sua passione per la lettura. Quindi c'è proprio un primo riferimento, come dire, personale, ecco, che poi la poesia è anche questo, però lei si titola proprio Una cosa che mi piace.
Sì, ma io devo anche dire che sono nato in una casa piena di libri, perché mio padre insegnava latino e greco e aveva curiosità, posso dire, infinite. Quindi la biblioteca del papà è stata per noi tutti una fonte di acculturamento e anche di ispirazione. E questa poesia nasce proprio dalla consultazione di un libretto che ho trovato a casa di mio padre. Sono delle poesie di Luciano Erba, L'ippopotamo, e dentro questo libretto c'era tante righe, tanti versi sottolineati, e anche questo che chiude questa poesia. Posso leggerla? Una cosa che mi piace è leggere i libri già letti da altri, trovare tra le pagine un vecchio biglietto del tram, vedere i segni in matita lasciati sul margine, chiedermi se anch'io avrei sottolineato quel verso, quella rima, quell'incrocio di parole tra Irlande verdi e grigie terre nuove. Naturalmente questo ultimo verso apre la finestra, vero, dalla lettura, dalla biblioteca, verso il mondo, verso la geografia, verso i viaggi, verso il fuori, no? E quindi mi è piaciuto, insomma, che questa poesia venisse collocata all'inizio.
E beh, infatti quello che dicevo anche un po' prima, questo aprire le finestre, aprirci al mondo, anche quello che si può fare attraverso delle poesie, come in questo caso, no? Aprire degli universi, dei mondi. E adesso ho perso l'aggancio. E dicevamo, allora, una cosa che mi piace, questa è la lettura, ma se dovessimo dire qualcos'altro che emerge da questa raccolta di Pietro De Marchi, qualcosa di personale, che cos'altro c'è? Al di là della scansione quotidiana, sì. Perché naturalmente dei pensieri o...
Ma è una domanda molto difficile quella che lei mi fa. Ma direi forse il rapporto tra l'esperienza e la scrittura, che sono anche due parole che si trovano in un saggio molto bello di Luigi Meneghello, scrittore da me adorato. La scrittura letteraria naturalmente si nutre di esperienza, cerca in qualche modo di affidare alla carta e quindi anche al futuro qualche elemento della nostra esperienza, che può essere privata o anche collettiva, e quindi sono ecco, questi due termini forse quelli che terrei presenti. Si parte da un'esperienza che può essere un'esperienza esistenziale, un'esperienza vitale, anche un'esperienza culturale, vero, di lettura, di incontro di qualche opera che ci ha colpito in modo particolare, e poi si cerca di andare verso la scrittura. Quindi verso qualche cosa che serva anche agli altri, è un modo di andare incontro agli altri. La letteratura non è fatta solo da chi scrive, ma è fatta da chi scrive e da chi legge. Questo è, il libro è solo un tramite per cui si instaura questa collaborazione tra chi ha scritto e chi dal canto suo riempie queste parole scritte di una sua esperienza personale.
Restando a questa esperienza anche proprio di chi scrive, pensando alla Carta delle Arance che ebbe così grande successo e pensando a questa raccolta, che cosa cambia, che cosa è cambiato, c'è qualcosa che è cambiato rispetto a quella pubblicazione nel suo modo di scrivere, nel suo modo, anche se questa raccolta comunque comprende testi che come dire, sono anche già in parte apparsi su riviste o altrove?
Ma io lascerei a chi legge, ai critici, ai lettori, alle lettrici, il compito di vedere se c'è qualche cosa di diverso o se siamo nel segno della continuità tra quel libro e questo. Io penso che ci sia una maggiore maturità, se si vuole, dovuta anche all'esperienza di vita, ma anche una continuità, credo. Quel libro e questo sono libri, diciamo, della maturità, vero, di una persona, e quindi ci sono esperienze sia in quel libro che in questo che si possono senz'altro considerare come affini. Quindi direi che è un libro che continua in quella scia già inaugurata da quel libro come dai precedenti.
E tornando invece adesso al nostro Kafka, prima parlavamo di Kafka, abbiamo detto però che ci sono tantissimi altri rimandi letterari, potremmo magari prenderne altri due. Allora, uno è quello esplicito alla Pantera di Rilke, anche se ci porta anche questo comunque al vissuto del presente dell'autore, e poi magari a quello invece di Heinrich, che fa riferimento a Heinrich Böll.
Sì, questa poesia in cui compare una citazione dalla poesia di Rilke, la Pantera, come la Pantera di Rilke, è una poesia ispirata a una situazione abbastanza drammatica della vita umana. Una persona anziana che si ritrova ad essere, diciamo, deprivata, vero, di alcune sue capacità, e che in un ricovero per anziani vaga da un posto all'altro, guardando fuori, guardando verso il mondo che lui aveva conosciuto bene come guardaboschi, quindi qualcuno che era, aveva passato la vita all'aria aperta e che si trova ora rinchiuso come in gabbia. E questa situazione a cui ho assistito mi ha fatto venire in mente appunto quella poesia di Rilke, in cui abbiamo una tigre che si ritrova, una pantera, scusate, che si ritrova a girare in questa gabbia che la imprigiona e sogna forse il mondo fuori, insomma. E per quanto riguarda l'altra poesia, quella ispirata a un testo di Heinrich Böll, bene, anche lì c'è un riferimento preciso. Si immagina che un viandante, un turista potremmo dire, magari con una parola più moderna, entri in una città e veda una lapide, e su quella lapide si ricorda una persona che è scomparsa in maniera tragica. In quel caso si trattava di un operaio che lavorava a Zurigo, un capomastro, e invece nel testo di Heinrich Böll si parla di un soldato tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, un soldato che torna nella sua città e rivede quella che era la sua scuola, l'aula scolastica, su cui per l'interruzione dovuta alla guerra erano ancora scritte delle parole che risalivano a una lezione scolastica, appunto: Wanderer kommst du nach Spa, resta, e poi Sparta dovrebbe essere, vero? E questo soldato è in fin di vita e si accorge, o i lettori insomma si accorgono solo alla fine, che è rimasto come una specie di moribondo, ma fino alla fine non si riesce a intuire la tragicità profonda di questo testo.
Potremmo leggerla.
La possiamo leggere, benissimo. A pagina 58, la rintraccio subito. Wanderer kommst du nach, in questo caso nach Zürich, vero? Viandante, se vieni a Zurigo, ti prego, alza lo sguardo verso questo muro trascurato dai turisti, senza finestre, senza vetrate di celebri artisti. Quella pietra squadrata che vedi lassù racchiude scarne parole, tutte in maiuscolo, pochi verbi al passato, l'alfa e l'omega d'una semplice vita. Dice la pietra che qui qualcuno precipitò dall'alto sul sagrato, vittima del suo senso del dovere. Da pochi anni era capomastro della veneranda fabbrica, in questa città sempre molto ospitale con chi ci viene per lavorare.
Adesso invece andiamo in un'altra sezione della raccolta poetica e parliamo di una fotografia. Si diceva prima, no, tra le varie sezioni c'è anche una dedicata ai quadri e alle immagini, che credo sia proprio questa, che ci parla di Emmy Andries. E anche qui, insomma, c'è una storia nella poesia.
Sì, questa poesia è una poesia in cui a parlare non è l'io dell'autore, ma è un altro io, appunto è l'io di una fanciulla che è stata fotografata da questa bravissima fotografa olandese, Emmy Andries, sulla spiaggia di Sestri Levante nel 1950-51. Io avevo visto una mostra di questa fotografa e quella fotografia è veramente una fotografia che è un capolavoro. E mi è venuto allora subito il desiderio di far parlare questa fanciulla che si trova appunto sulla spiaggia e che ha appena assistito all'arrivo dei pescatori con la pesca notturna. Una fotografia di Emmy Andries. Per distinguermi da altre Marie, la gente del borgo mi chiamava Maria la Greca. Scendevo ogni mattina alla spiaggia quando gli uomini tornavano dalla pesca notturna. Anche se non era stata abbondante, mi regalavano sempre un vassoio d'acciughe. Finché un giorno una signora elegante mi chiese di posare per lei. La guardai con occhi incantati. Nessuno mai mi aveva scattato una fotografia all'aperto. Mi disse di stare ferma così, con il mare alle spalle e con in mano il vassoio delle acciughe. Non sapevo chi fosse quel pittore di cui parlava mentre armeggiava con la macchina fotografica. Uno che dipingeva ragazze come me, disse, ma se lattaie o lavandaie ora bene non ricordo. Forse disse proprio anche una ragazza come me quel giorno, col fazzoletto in testa e gli orecchini.
Leggendo, siccome appunto c'è il riferimento all'Olanda, il fazzoletto in testa e gli orecchini, era venuta in mente la ragazza con l'orecchino di perla, che non c'entra assolutamente nulla, però
c'entra come
alla fine, è come dire o come rievocare con questa potenza che ha, no, la poesia, attraverso le immagini, attraverso così poche parole, subito di portarci in un determinato contesto, di chiamare alla mente un particolare, un dettaglio, certo. E questa è davvero un po' la magia, sì, che si ha.
Ma in questo caso poi non c'è soltanto appunto la lavandaia, ma anche la lattaia, quindi lì si gioca un po' su due riferimenti, sì, esatto, allo stesso grandissimo,
certo,
pittore fiammingo,
sì. E quindi c'è questa meraviglia. E senta, invece qui, per restare, potremmo dire, ecco, lo dicevamo un po' all'inizio, allora ci sono questi sette momenti che raccolgono le diverse poesie, però è vero, e qui magari chiedo proprio anche a lei, Pietro De Marchi, che ognuno di noi poi trova la sua strada nel leggere una raccolta poetica, trova anche il suo tempo, suo momento. Lei, nel leggere una raccolta poetica, come fa? La legge tutto d'un fiato? Legge una poesia e poi fa una pausa? Perché questo trovo sia determinante nella lettura delle poesie, che è molto diversa da quella di un romanzo, ad esempio.
Ma forse quando si è in libreria e si prende in mano un libro di poesia, si comincia un po' a caso, si apre e poi magari si va all'inizio, insomma, o alla fine. Ma direi che ci sono tanti modi di entrare dentro un libro, forse anche dentro un libro di narrativa, vero? Si può aprire a caso e vedere se ci prende, ci attira. Direi che c'è un'assoluta libertà di azione in questo caso.
Stavo per dire, c'è un andamento libero, che è anche quello che trovo rende bello la lettura, in particolare delle poesie, ma poi, come dice lei, può valere anche per la prosa o per la narrativa. E l'altra poesia che mi ero annotata, che ci porta anche un po' forse di nuovo al nostro quotidiano, al nostro locale, al nostro territorio, è Il piccolo bestiario per Mimmo, Un piccolo bestiario per Mimmo. Ecco, questa invece che cosa ci racconta? Quale finestra apre?
Ma questa apre una finestra su un grande poeta della Svizzera italiana e direi grande poeta di lingua italiana, cioè Giorgio Relli. Io ho avuto la fortuna di assistere in Piemonte, molti anni fa, ormai una ventina d'anni fa, a un seminario dedicato alla poesia di Giorgio Relli, in cui il protagonista era Giorgio Relli, che sostanzialmente ha tenuto banco per 2 giorni e mezzo, attorniato da un gruppo di studiosi della sua generazione, ma anche di giovani, ed è stata un'esperienza fantastica. E questa poesia rievoca un momento particolare di quei 2 giorni e mezzo di veramente di magia poetica creata da Giorgio Relli, e è dedicata a Mimma, la moglie e compagna di Giorgio Relli, che è una persona straordinaria, una lettrice formidabile, e mi è parso giusto, insomma, dedicare anche a lei questo piccolo bestiario, in cui la prima parte sono parole, diciamo, colte al volo dal discorso di Giorgio Relli là in quel parco di quella meravigliosa villa in Piemonte. Un piccolo bestiario per Mimma. Erano le protti, ghiandaie che sfrecciavano tra i rami, qualche picchio, uno scoiattolo. Sembravano sapere che da tempo avevo smesso di cacciare, venivano lì come per salutarmi. Mi sarebbe dispiaciuto che il vento disperdesse con quelle parole il ricordo di un pomeriggio en plein air in un parco, con una brigata di amici seduti in cerchio, parte al sole, parte in ombra, tutti intenti ad ascoltarlo. Per questo le avevo appuntate al volo sul foglio che ora ti mando.
Meravigliosa, con questa potremo chiudere il nostro viaggio in questa raccolta poetica, anche per dare la possibilità a chi ci ascolta di andarla a scoprire, di non raccontare troppo, anche se forse un'ultimissima domanda la voglio ancora fare, ma più che altro per una curiosità. Dicevamo che c'è anche un capitolo dedicato agli animali e io naturalmente subito mi sono ricordata della poesia dedicata ai gatti, ce n'è una dedicata ai gatti, ma non era questa alla quale volevo tornare o arrivare, piuttosto a pagina 20 c'è una poesia dal titolo in inglese What's in a Name, e qui le volevo chiedere se davvero questa predilezione per questo unicorno dei mari, se davvero, come dire, è un animale che lei predilige o al quale è affezionato, oppure se semplicemente è un componimento poetico che questo ci racconta.
No, ricordo che da bambino ero molto affascinato da questa figura del narvalo, questa specie di, potremmo dire, di pesce cane, vero? Con questo lunghissimo dente che in realtà assomiglia veramente a una lancia. E pensandoci mi è venuto in mente che era proprio quello forse l'animale che più mi affascinava quando sfogliavo i libri sugli animali da bambino. E sì, è qualcosa che corrisponde, diciamo, a un'esperienza vitale.
Vitale che corrisponde. E Pietro De Marchi, un'ultimissima curiosità. Lei un po' ce lo accennava prima, l'importanza della lettura. C'è anche già citato uno o due autori suoi preferiti, ma proprio se dovesse dire un'opera, l'opera che preferisce in assoluto, tra le tante che lei naturalmente avrà letto e anche da professore universitario, ma c'è un'opera che proprio lei porta nel cuore?
Per non parlare di poesia, allora direi Libera nossa malo di Luigi Meneghello.
Ah, che ha citato prima Meneghello, quindi davvero insomma è il suo autore preferito.
Ma direi Giorgio Orelli e Luigi Meneghello, che erano quasi coetanei, del 21 Orelli e Meneghello del 22, appartengono un po' alla generazione di mio padre che era il 23, e io in loro due vedo veramente due grandi modelli di scrittura ma anche di vita.
E se dovessi usare una parola per descrivere, ecco, la forza dell'influenza che hanno avuto su di lei, o che cosa ha preso dall'uno o dall'altro, che cosa le piace in particolare, che cosa direbbe per uno o per l'altro con uno o due parole?
Sì.
È un esercizio difficile,
direi proprio. da Giorgio Orelli direi assolutamente l'attenzione alla materia verbale con cui si costruiscono i testi, e per Meneghello direi il rapporto ancora una volta, come già ho detto, tra l'esperienza e la scrittura, cioè si parte dall'esperienza ma poi bisogna arrivare alla scrittura, ecco, è quello che conta.
E quello è il passo importante, il passo grande che bisogna compiere. E allora noi lo ricordiamo a chi ci ascolta, abbiamo raccontato Alla giusta stagione, la nuova raccolta di poesie uscita per Casa Grande di Pietro De Marchi, che ringraziamo per essere stato con noi.
Sono io che ringrazio.
I love you.
Nicola Gardini, classe 1965, scrittore, traduttore e pittore, vive tra Oxford e Milano. La sua produzione letteraria comprende poesie, romanzi, memoir, articoli giornalistici, saggi, traduce poesia dal latino ed alcune lingue moderne, soprattutto traduce dall'inglese. Dipinge prevalentemente a olio su tela e su cartone. Intanto è un grande piacere riaverlo nostro ospite. Buon pomeriggio Nicola Gardini.
Buon pomeriggio a voi, il piacere è mio.
Noi proprio qui ad Alice, qualche anno fa, era 2022, avevamo raccontato Nicolà, il suo romanzo d'amore uscito per Garzanti, in cui Nicola Gardini condivideva con i lettori e le lettrici la sua lunga storia d'amore con il compagno, venuto a mancare dopo 30 anni insieme per una lunga malattia. Era un romanzo che celebrava la vita e oggi ci ritroviamo proprio qui ad Alice per parlare invece del suo nuovo lavoro, molto ancorato nel presente, seppure il passato resta e compare, influenza e spiega, e di nuovo con molti elementi e materiale autobiografico, se non interamente. Nicola Gardini, con questo romanzo da dove vogliamo partire esattamente, o meglio da dove si riparte? La voce di chi scrive, come è cambiata, se è cambiata?
Sì, mi fa piacere il collegamento con Nicolà. Nicolà era un racconto scopertamente autobiografico, era un memoir, o meglio un ritratto, cioè io ritraevo un uomo che non c'era più, con il dovere di farlo conoscere a chi non lo avesse mai visto, mai incontrato. Era quasi un rito evocatorio, volevo ridare la vita a chi vita non aveva più. Era chiaramente un racconto d'amore, era un omaggio a quest'uomo, ma era anche una speculazione sulla sua persona, sulla sua vita, sulla sua personalità. Quindi cominciai con l'idea di avere tutto chiaro, di far conoscere qualcuno che io conoscevo, e poi invece il racconto si apriva anche a ombre, a dubbi, a incertezze e anche a cautele, no? Quanto diritto appunto avevo io di parlare con sicurezza assoluta di qualcuno che non poteva più dire la sua, ecco. Qui invece è un romanzo, Daddy è un romanzo alla struttura di un'educazione sentimentale, diciamo così, l'educazione sentimentale di un uomo grande. Noi siamo abituati alla tradizione della crescita interiore del giovane che fa esperienza, gira il mondo e poi torna a casa con un sapere nuovo, no? E il giovane che diventa adulto. Qui invece è un adulto che diventa giovane. E mentre i giovani che compaiono nella storia sembrano bloccati, cioè incapaci di crescere, di trasformarsi, e addirittura chiedono al protagonista più grande, a questo Daddy, di bloccarsi a sua volta. Chi è il Daddy? Ma il Daddy è l'uomo maturo, uomo di esperienza, che piace al ragazzo che cerca un'avventura più interessante, ecco. Si tratta di un costume molto diffuso nel mondo moderno, omosessuale in modo particolare, però a me interessava non tanto fare una tranche de vie appunto gay, ma trovare una configurazione sentimentale, affettiva, erotica, che potesse aiutarmi a spiegare i rapporti d'amore in termini di rapporti di potere. Perché chiaramente il giovane attribuisce molto potere all'uomo maturo, gli si presenta proprio come servitore, in realtà è un gioco antifrastico, posso dire, no? Un gioco ironico, anche leggermente crudele, anche cattivo, nel senso che c'è qualcosa di dispettoso in realtà nell'illudere l'uomo grande che sia diventato importante, che il giovane si sia innamorato di lui, che il giovane gli dia tutto l'amore. Ecco, quindi, diciamo, il mio racconto inscena gli atti di una illusione. L'uomo, come lei ricordava all'inizio, soffre di una perdita, infatti si ritrova vedovo e si crede finito. In realtà è ancora pieno di amore e di volontà d'amore. E quindi finito in realtà non è, si scopre appunto tramite le app appetibile, c'è tutta una serie di una generazione di giovani che sono ben disposti a compiacerlo, Però appunto comincia un gioco di inseguimenti, di frustrazioni che a me hanno dato la possibilità di speculare, di diciamo pure di studiare i comportamenti che noi assumiamo quando si creano dei rapporti d'amore. Ecco.
Ecco, lei diceva anche, no, che si inserisce un po', questo romanzo, anche in quello che è un romanzo di formazione, in questa tradizione della crescita, ecco, un po' interiore. E qui la crescita interiore, diciamo, avviene soprattutto, ma mi può correggere se sbaglio, attraverso quella che è l'esperienza sessuale, l'esperienza fisica, che qui diventa un po' la chiave per parlare un po' di tutto, anche naturalmente dell'amore.
Certo, sì, qui il sesso è molto presente. Era un sogno della mia vita di scrittore quello di arrivare a poter parlare di sesso, cioè di dare alla lingua italiana un'occasione che non è facile che questa lingua incontri per una lunga tradizione letteraria che ha preferito le perifrasi, gli eufemismi, le allusioni, anche le censure, naturalmente. C'è anche una tradizione internazionale che mi ha aiutato e che mi ha stimolato, è una tradizione alla quale io ho guardato fin da giovane, che mi ha aiutato anche a costruire la mia personalità linguistica, letteraria, sessuale. Insomma, qui volevo fare un pochino i conti con tutta una serie di partite che avevo iniziato e che non avevo mai portato a termine. Insomma, poter parlare di sesso, farne una metafora. Perché non fosse pornografia, soltanto la pornografia tratta il sesso in senso letterale, cioè quello che vedi è quello che è. Il mio libro sì ha riferimenti espliciti al sesso, ma mi fido così tanto dei miei lettori e delle mie lettrici che non ho mai per un momento pensato che tutto il sesso che ho potuto mettere nella storia e che la storia ha richiesto fosse preso soltanto come scena letterale. Nel sesso, infatti, c'è un confronto, il confronto forse più ravvicinato che due esseri possano sperare di costruire. I corpi si incontrano, si compenetrano, vivono un'illusione di piacere condiviso, però, proprio nel massimo della vicinanza, succede anche, il massimo della distanza. E questo è un meccanismo sociale, non è semplicemente un meccanismo sessuale, un meccanismo erotico. Il sesso, certo, nell'ideale del mio protagonista, di questo Daddy che parla e scruta, impara e giudica e si giudica e condanna ed elogia. Ecco, il sesso nella sua vita, certo, è anche una ricerca di amore, però lui stesso più volte fa allusione al fatto che questi corpi sono anche corpi politici. Cioè, come costruiamo noi società degli assetti armoniosi? Come facciamo a stare tutti insieme? Come facciamo a capirci quanto la nostra vicinanza è reale? Quanto ci apparteniamo gli uni agli altri? Ecco, leggere Daddy, cioè questo romanzo, soltanto come una storia amorosa o erotica, secondo me non è sufficiente, anche se sono già contento che qualcuno lo possa prendere per un buon racconto erotico, però sicuramente c'è dietro la speranza e la volontà di alludere a movimenti sociali, a movimenti societari, vorrei dire, molto più vasti della semplice coppia che fa l'amore. Ecco.
Volevo farle ancora un'altra domanda perché prima diceva che era da tempo che desiderava scrivere un libro come questo, che adesso era arrivato il giusto tempo. E la domanda nasce dal fatto che in questa puntata di Alice noi parliamo anche di una raccolta di poesie che si chiama La giusta stagione. Quindi, se ho capito bene quanto lei ha detto, per lei era arrivata per diversi motivi, per diversi elementi, la giusta stagione, ecco, per parlare, per scrivere, ecco, un libro come questo.
Sì, ma tanti anni dedicati alla scrittura, tanti anni dedicati all'amore anche, e anche tanti anni dedicati al piacere sessuale, che considero sicuramente un fatto privato, ma considero anche un fatto pubblico. Perché perché non si parla abbastanza di sesso? Perché allora, o lo si fa in ambiti appunto molto ristretti come quelli dell'industria pornografica, oppure sì, in certi bellissimi libri, pensiamo ai classici dell'erotismo, da Sada, a Genet, a Miller, Nabokov. Parliamo anche di alcuni italiani, naturalmente, come insomma anche Pasolini ha voluto indagare queste cose, ce ne sono moltissimi, però non abbastanza, perché è difficilissimo far sì che questo tema, questo problema, questa questione venga vista come un fatto collettivo. Invece l'amore e il sesso hanno sempre ovviamente anche una declinazione pubblica, sociale. L'amore non è mai solo roba mia, non sono solo fatti miei. Questo la letteratura ce lo insegna molto bene, soprattutto la poesia lirica, no? Lei ha parlato appunto di un libro di poesie. È lì che il discorso sull'amore e sull'accoppiamento ha ricevuto più attenzione. Fin dalle origini della lirica occidentale, moderna, no? I grandi lirici del 200, poi più che mai Petrarca, ecco, si è studiato l'individuo innamorato, proprio perché l'amore e il sesso, l'attrazione fisica, ci costringono a entrare in rapporto con l'altro, cioè è una forma di alienazione attraverso la quale il soggetto diventa soggetto. È una di quelle forme di spossessamento che però ci porta a essere noi stessi. Ed era quello che a me interessava. Il mio daddy è spossessato dai suoi giovani amanti, ma non fa che ritrovare se stesso, definirsi in rapporto o anche in contrapposizione, c'è ovviamente anche un confronto tra generazioni, e anche un discorso sulle mode, perché non si fa l'amore sempre nello stesso modo. Questo, ecco, è un fatto che sfugge ai più, soprattutto a quelli che quando sentono la parola sesso rabbrividiscono o si sentono imbarazzati. Il sesso è una costruzione culturale, sociale, tanto quanto il linguaggio, tanto quanto il cibo, tanto quanto i pensieri che facciamo, i partiti politici e via dicendo. Non parlarne significa non comprenderlo, lasciare che anzi agiscano forze nascoste, segrete, potenzialmente distruttive, delle quali poi noi non sappiamo che fare. E infatti il mio daddy alla fine spera proprio, io credo, è un grande utopista, cioè lui sente la distanza immensa che c'è tra lui e questi giovani, capisce di essere una maschera e non di essere una persona in questi incontri, eppure fino all'ultimo difende il grande ideale di una corrispondenza, di un amore e di una comprensione reciproca.
Ecco, quello che emerge, almeno questa è stata l'impressione mia da lettrice, lei prima parlava del fatto che nell'incontro sessuale naturalmente c'è un incontro ravvicinato, quello tra due corpi, ma poi ognuno ci mette se stesso in questo incontro, alla fine si è così vicini, però quello che qui emerge dai vari incontri che vengono raccontati, poi diremo anche come si incontrano le persone attraverso, ecco, quale app che dà il via a tutto, però insomma l'impressione è che al di là dell'incontro sessuale poi alla fine la vera difficoltà sia davvero nel riuscire a instaurare un qualsiasi tipo di relazione o di comunicazione, ecco, anche la più semplice, che possa quantomeno, non dico continuare a far vivere questo rapporto che si è creato, questo inteso, questo momento, ma anche semplicemente a dare diciamo il giusto valore, la giusta verità, ecco, a quello che c'è stato, e magari anche chiuderla in bellezza, però ecco, a far sì che quell'incontro sia stato in qualche modo vero, reale, ci sia stato. Invece c'è questa cosa che io ho trovato dirompente, ecco, di questi incontri sessuali, magari anche così appassionati, erotici, ognuno poi ci legge quello che vuole, però poi subito dopo non si riusciva a mantenere le fila di niente, era come se tutto fosse stato effimero o comunque così. Sì. No? E sì. Questo trovo, forse anche un po', in questo troviamo un po' uno spaccato, una lettura, ecco, sociale di oggi.
Sì, infatti il mio daddy, sì, l'ho detto, è un illuso, un utopista, però è anche un uomo molto, molto solo, che fa i conti con la propria solitudine. In effetti il suo racconto non è soltanto sugli incontri e sull'innamoramento che ha per uno in particolare, ma è anche una rivisitazione del suo passato, del suo rapporto col padre. Io penso a questo romanzo come a un'elegia, anche ironica, anche umoristica. Io spero che le mie lettrici, i miei lettori sorridano anche in certi momenti, qualcuno mi ha proprio detto sì, mi sono divertita moltissimo a leggere certe pagine, però certo è un libro amaro in gran parte, e l'amarezza sta nella malinconia di constatare quanta poca capacità abbiamo di amarci, di capirci, di costruire uno scambio, piccolo o grande che sia, vero, appunto, come lei diceva. D'altra parte la solitudine è sempre più diffusa, lo sappiamo, i giovani lo fanno che dircelo, io lo vedo anche tra i miei studenti, ma anche noi siamo sempre più chiusi, anche per causa di meccanismi sociali che ci fanno comportare in certi modi e non altri, che tolgono spontaneità, che istradano, secondo percorsi abbastanza fissi e rigidi. Cioè siamo tutti un pochino, metaforicamente o no, vittime dell'algoritmo. Compriamo certe cose, scegliamo certi film, siamo contenti quando ci arriva un pacco a casa che qualcuno in realtà, anche se non l'abbiamo capito, ha scelto per noi, però poi a pagare siamo stati noi, la carta di credito l'abbiamo usata noi. Cioè sta avvenendo una grandissima alienazione, no? Attraverso tutto questo digital di cui siamo utenti, ma anche strumenti. E il mio libro in parte è anche questo. Infatti è un libro, come lei ha detto, profondamente radicato nella realtà di oggi, e questo è anche, se vogliamo, un po', in questo sta la novità del libro rispetto a un Nicolà, no? Che si muoveva in un'atmosfera molto diversa, quella della rievocazione, della, forse anche un po' della magia della restituzione di chi non c'è più. Qui invece non manca soltanto un morto, manca il presente stesso.
Certo, manca il presente stesso, e poi è vero come diceva lei che Daddy attraverso tutti questi incontri, certo, riconosce se stesso e afferma, comunque continua ad affermare la sua identità, non si perde, ma c'è un momento però in cui vacilla, in cui deve allontanarsi, in cui poi quest'app che lui ha scaricato, lo diciamo, è Grindr o Grinder, quest'app di incontri che lui non aveva, si scarica e poi da lì, ecco, riesce ad incontrare con diverse persone, perché quest'app facilita l'incontro, ecco, con altre persone. Poi arriva un punto però dove la disinstalla e ha bisogno proprio di una pausa, di distaccarsi, perché comunque è troppo e deve riflettere un attimo. E mi ha molto incuriosito perché poi va a visitare questo labirinto di cui aveva sempre parlato con Alex, e Alex voleva andare a ritrovare, a rivedere, ed è curioso che proprio poi in questa vacanza dove c'è un labirinto, alla fine in realtà io ho l'impressione da lettrice che lui si ritrovi del tutto, ecco, che resta veramente fedele, ecco, a quella che è la sua identità, senza perdersi.
Sì, è vero, lui finisce che fa un viaggio che Alex, il marito scomparso, aveva sempre desiderato fare con lui, un marito americano, e qui sì, nel labirinto va a cercare chiaramente Alex, il quale aveva detto siamo tutti un po' minotauri, no? E parlando sì della stranezza, dell'ambivalenza della figura dell'omosessuale, però è vero come dice lei, questo viaggio è decisivo, è un viaggio importante, un viaggio anche un po' psicoanalitico, dove lui non soltanto ritrova Alex ma fa pace anche con suo padre.
Senta, in questa crescita di cui parlavamo c'è, cioè, intanto lei parlava di una personalità linguistica sessuale, e qui mi ha fatto venire in mente a questo passaggio quando lei, nel rapporto col padre del protagonista, e anche questo naturalmente nel romanzo torna ed è importante il rapporto appunto con la figura paterna, è quando si parla della grammatica, dell'importanza, sì, della grammatica.
Infatti, il mio daddy è un traduttore, le lettrici e i lettori lo noteranno, c'è molta attenzione alla lingua, non solo che uso io, autore, per farlo parlare, ma anche la lingua degli altri personaggi che lui stesso interpreta. C'è un'attenzione fortissima alla messaggistica di questi giovani, molto così corriva, spontanea, sgrammaticata, no? Priva di punteggiatura, mentre lui si fa vanto di essere ancora uno che usa la virgola dopo il nome della persona alla quale si rivolge. Però la grammatica è davvero una metafora anche questa, cioè la ricerca di una coerenza, di una verità personale, sebbene la grammatica abbia tutta la faccia di essere una forma di normatività sovrapersonale. La grammatica, poi lo capiamo anche leggendo del passato di questo Daddy, l'ha aiutato a distinguersi dal padre, un padre che non lo amava particolarmente, che lo anzi contrastava, lo giudicava male, lo rifiutava perché aveva capito che il bambino aveva tendenze omosessuali. E lui appunto dice: grazie alla grammatica io mi sono dato una rispettabilità, no? E soprattutto mi sono dato una lingua che mi ha distinto da mio padre. Quindi il libro è davvero la ricerca di una lingua personale, che poi diventa il racconto stesso, cioè il Daddy con questo racconto trova la sua lingua, così come l'aveva cercata da bambino a scuola, cercando di emergere, cercando di diventare un bravo scolaro, proprio in contrapposizione al padre sgrammaticato.
Poi c'è un altro elemento, che è quello del rapporto con il tempo. Rapporto con il tempo che per Daddy, il protagonista, innanzitutto è scandito, ecco, dall'esperienza della perdita, che questo naturalmente aggiunge molto all'esperienza di una persona, ma poi soprattutto quando dopo tanti incontri si rende conto di questa impossibilità di riuscire davvero a comunicare con queste persone, con queste identità che stanno al di là dei corpi con i quali lui si è incontrato, si chiede proprio ad un certo punto, riflette sul fatto che questi giovani alla fine non riescono ad avere il giusto rapporto con il tempo, e cioè a non rimandare, ma a vivere quello che si può vivere oggi, perché un domani non si sa, un domani chissà.
Esatto, sì, a lui sono chiari sia il passato, sia il presente, sia il futuro. Forse in questo mi assomiglia abbastanza questo Daddy, perché anch'io non faccio che pensare a tutte e tre queste tre dimensioni, che chiaramente sono la stessa cosa nella vita di una persona, perché noi siamo contemporaneamente quello che siamo stati, quello che viviamo e quello che vogliamo per noi stessi domani. A lui è, in un certo senso sembra sempre mancare il tempo, è smanioso, è voglioso, è un idealista, quindi sì, è vero, ha questo forte senso del passato, ma anche un fortissimo senso dell'attesa, dell'aspettativa, e vuole che quella tenda a coincidere perfettamente con il presente, cioè vuole dare al presente un passato e un futuro che riempiano il momento attuale. Ecco, questo attualità e presente per il mio Daddy non coincidono. Il presente deve avere appunto il ricordo e la speranza, la nostalgia e l'illusione. Invece questi ragazzi che ci sono, non ci sono, promettono e non mantengono, hanno chiaramente un rapporto molto meno consapevole, o almeno sembrano avere un rapporto meno consapevole con il tempo. Perché cancellare un appuntamento che abbiamo presi? Per farlo domani? Domani comunque non sarà l'appuntamento di oggi. Lui si confonde, non li capisce, un pochino li invidia anche, perché mette in conto che questi possano vedere la vita in un modo più facile, forse anche più sapiente. Dopotutto, perché non potrebbe essere più giusta la loro versione, no? È vero che poi fondamentalmente li disapprova, lui si matura, cambia, c'è un suo romanzo di formazione, però lui non rinuncia ai suoi ideali. E questo, secondo me, è il bene di questo uomo, che non diventa cinico, fa di tutto per non esserlo, ecco. E quindi sì, alla fine non si è capito con nessuno di questi, li condanna, ma in un certo senso, ripeto, li ammira anche, li invidia, forse ha nostalgia anche della propria giovinezza, però non penso di aver fatto il racconto di un uomo che sta invecchiando, ecco, o forse sì, non me ne sono reso
senza
conto,
rendersi perché conto.
Quando uno invecchia dice adesso parlo di me, ma non da uomo invecchiato, ma da uomo che riflette di più, non lo so, certo è un mistero tutto, cioè chi sono i giovani, chi siamo noi più grandi, quanto possiamo condividere, quanto possiamo capirci, quanti ponti siamo capaci di crearci tra noi per poter parlare e capire.
Certo, ma soprattutto comprendere che i ponti sono importanti, perché da soli in realtà non si va lontano. Questo adesso naturalmente è il mio pensiero, ma devo dire anche quello che emerge, che io ho trovato molto bello, in qualche modo forse poetico in tutto questo racconto, è questa costanza, ecco, di Daddy nel voler dimostrare o nel voler spiegare a questi giovani l'importanza di avere cura delle persone, dei momenti, di ciò che ci accade, di ciò che non ci piace, di ciò, però avere cura delle cose, non buttarle via e non darle per scontate e neanche, ecco, appunto tirare magari i bidoni ad un appuntamento senza motivo o deludere, ecco, anche una persona quando si sa magari di deluderla, no? Quindi questa cura anche per le piccole cose che è fondamentale, sembra una banalità ma che in realtà può fare la differenza.
Sì, è una cura che poi lui mette nei suoi pensieri, nel modo in cui si pronuncia, cerca di organizzare i dati dell'esperienza traendone delle teorie, lui parla da uomo di letture anche, no? Quindi la sua lingua cerca di salvare il salvabile, no? Di mantenere una bellezza e un decoro che magari invece negli stessi appuntamenti non c'è, di vedere la bellezza laddove magari no, non ce n'è. Quindi quello che lei dice è verissimo. A volte sì, rimane male perché non capisce perché ci sia così poco riguardo verso una buona cosa, no? Una buona cena, la gioia di un incontro, di una nuova notte d'amore. Però questi sono appunto esempi qualunque, cioè più invece secondo me una vera e propria brama di vita e di pienezza che lui ricerca e a volte gli pare di non trovare negli altri.
Senta Nicola Gardini, lei prima diceva Daddy in questo mi assomiglia, in che cosa gli assomiglia Daddy? Sì, se c'è qualche altra cosa.
Bah sì, Daddy mi assomiglia per... Tutti mi chiedono, ma quanto è autobiografico? Quanto di quello che racconta?
L'ho posta in termini diversi perché lei mi ha dato la possibilità, altrimenti sarei venuta anche io con la stessa domanda.
Quando si fa un romanzo è inevitabile che finiscano anche ricordi personali, eccetera, però poi quello che conta, cioè l'individuo che parla, non è l'autore in un libro, è il libro stesso, quindi è la struttura che crea, è la forma che crea, quindi come le parti si parlano fra loro, le metafore più o meno evidenti, il ritorno di certi motivi che poi creano temi più generali. Quindi se anche ci sono dei materiali ovviamente della vita vissuta, poi la vita vissuta diventa altro, cioè come in una trasfusione, no? Io prendo sangue da un altro, ma poi quello diventa il mio sangue. Ecco, diciamo che il libro è un po' un corpo in cui si siano trasfusi i sangui di tanti altri, ma ormai il sangue è soltanto suo. Però mi fa piacere sottolineare che c'è una dimensione molto personale mia qua, questo Daddy condivide con me la continua illusione. Io faccio fatica a usare la parola speranza, perché è cioè un'antipatia mia, ogni volta che ho sperato le cose non sono andate come potevano andare o avrei voluto che andassero, però non mi dispiace invece la parola illusione, che è una parola leopardiana e che è una forma di in realtà consapevolezza che si dà sempre la riserva di un successo improbabile. Tu sai che non andrà così, ma non puoi che desiderarlo, ecco, cioè è l'illusione, è un desiderio che non si spegne mai, nonostante le conferme negative, nonostante le opposizioni, gli ostacoli, per cui diciamo, io sì, mi considero un grande illuso, cioè anche quando ho perso il mio compagno, no? Come racconto in Nicolà, ho avuto l'illusione che l'amore non sparisse dalla mia vita, anche se tutto sembrava dirmi ormai quello che hai avuto, che potevi ricevere dalla vita, l'hai avuto, ecco. Però l'illusione non è soltanto di godermela, di essere amato, di amare, di avere una vita comoda. L'illusione è più grande, l'illusione è che tutti ci incontriamo. Tutti ci capiamo che la pace torni, che non esistano i malvagi. Questa è la grande illusione anche del mio daddy. La sua incredulità davanti all'immotivata crudeltà.
Noi adesso ascolteremo il brano My Heart Belongs to Daddy e la scelta non è casuale. Lascio lei spiegare
No.
il perché.
Allora, My Heart Belongs to Daddy è una bellissima canzone. Daddy chi è? Insomma, è una parola americana, vuol dire papà, lo sappiamo, però come dice una voce di dizionario che io ho inventato all'inizio del libro, ho messo a esergo del libro, è una voce che torna un po' in tutte le lingue, è un diminutivo, quindi ha qualche cosa di gentile, anche di comico, se vogliamo. La parola ovviamente è diventata famosa, è il vecchio signore danaroso che paga la cena per, insomma, avere poi un po' delle tue attenzioni. Il daddy, invece, che descrivo io, è un prestante signore tra i 50 e i 60 che non deve pagare proprio nessuno e che attira perché ha letto, ci sa fare, ti sa ascoltare, può anche dirti una parola. Poi c'è la canzone resa molto nota da Marilyn Monroe, adesso non so, di Cole Porter, e non so se voi la facciate sentire nella versione di Marilyn Monroe o in quella di Ella Fitzgerald, ecco. E la lanciò comunque una signora dal nome di Mary Martin, però diciamo la versione proprio più simpatica, più io adoro Ella Fitzgerald, però non c'è paragone tra il suo My Heart Belongs to Daddy e quello di Marilyn Monroe, che gioca moltissimo sui doppi sensi erotici di questa figura.
Allora, noi giochiamo sull'effetto sorpresa, adesso non diciamo quale versione andremo ad ascoltare, ma intanto ringraziamo moltissimo Nicola Gardini per essere stato con noi e per averci raccontato il suo ultimo lavoro, Daddy, uscito per Mondadori. Grazie Nicola Gardini.
Grazie a voi.
My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys. Mon cœur est à papa. You know, le propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy,
he treats it so.
E alla fine avete sentito, la scelta musicale è stata fedele al romanzo di Gardini e infatti abbiamo ascoltato la voce di Marilyn Monroe con la sua My Heart Belongs to Daddy.
Alice. Alice.
Nella puntata di Alice di oggi abbiamo parlato della giusta stagione, quella della vita, ma anche della scrittura di un libro. E abbiamo parlato anche dell'amore, del rapporto diverso che ognuno di noi ha con il tempo. Temi che ritornano ora nel nostro consiglio di Alice di oggi. Allora, intanto, Marta Morazzoni, ben ritrovata.
Grazie, eccomi.
Allora, Marta Morazzoni, è lei che ci darà il consiglio di oggi di Alice. Parliamo di partenze, parliamo di Julian Barnes. E Marta Morazzoni, a te la parola.
Ecco, direi che è un libro bellissimo da leggere, difficile da raccontare. Il titolo Partenze ci dà già una dritta, un'indicazione. Julian Barnes, l'autore, ci avvisa che questo è il suo ultimo libro, il libro definitivo, cui non seguirà altro. Bellissimo da leggere, difficile da raccontare, quest'ultimo libro di Julian Barnes. Ultimo lo definisce lui come una sorta di congedo. È finito il tempo della sua scrittura. Un congedo, quindi, su cui aleggiano i temi della morte, della memoria volontaria e involontaria, e in questo caso naturalmente è coinvolto e trattato con molta disinvoltura e un pizzico di polemica anche Marcel Proust. Il suo richiamo alla Maddalenetta è a ragione sul tappeto o al tappeto, dipende dai punti di vista, ma di questo diciamo dopo. Invece diciamo subito che il primo dei due temi, la morte, non è leggero da affrontare. Eppure nello spirito ironico di tanta cultura anglosassone, quella che ha la sua origine, il suo archetipo in Laurence Sterne, anche la morte trova campo senza essere greve. Diciamolo subito, Partenze non è un romanzo, ma è una lunga sequenza di osservazioni, ricordi, racconti, tra i quali la storia interrotta e riannodata di due amici del tempo dell'università, la vicenda della loro relazione di coppia mancata allora, ricostruita poi, ma qui lo lascio al lettore perché è una parte estremamente affascinante da esplorare da soli. In tutto questo raccontare, parlare di malattie e di terapie, e Barnes è affetto da una singolare forma leucemica di cui, dice lui con molta ironia e anche molta leggerezza, di cui non morirà ma con cui morirà. Con tutto questo, dicevo, il libro è un avvolgente excursus sulla specie umana e tra l'altro con un gradevolissimo confronto con la specie canina. Nessuna compiaciuta nostalgia al pensiero di un congedo che è stato meditato nel corso di 3 anni di scrittura, dal 22 al 25. In questi 3 anni si sono fatte avanti argomentazioni divertenti e inquietanti sul tema della memoria involontaria. E qui appunto non può mancare, lo ripeto, l'appello alla recherche, ma osservata con un occhio critico, ironico, come un anglosassone sa fare nei riguardi di un francese, considerando poi che Julian Barnes ha avuto strettissimi rapporti con la cultura oltremanica e penso tra l'altro a uno dei suoi romanzi più belli, Pappagallo di Flaubert, che consiglio veramente di leggere. Ma torniamo ai 4 tempi di Partenze, dove le considerazioni circa il peso che gli anni hanno sul nostro corpo e sulla nostra mente sono giocate in leggerezza e profondità, e non è un ossimoro, è una realtà che si tocca con mano. Degrado degli organi, smarrimenti di memoria, tutto questo ci preoccupa, e così le domande sulle funzioni del nostro cervello, tra l'altro qui con una constatazione un po' spiazzante fatta da Barnes e su cui vale la pena di meditare. Il cervello lo sa molto più lunga su di noi che noi su di lui, e qui si apre davvero un campo da esplorare con molta curiosità e con molta attenzione. E continuando su questo tenore, si tratta sempre di giostrare tra l'affondo e la leggerezza nel rapporto degli avvenimenti della nostra vita, nei ricordi, nei confronti, tra i tanti incontri che si sono avvicendati nel corso di una vita, e qui parliamo della vita di uno scrittore che ha avuto una fama notevole, che ha ancora una fama notevole. In certo senso il suo suggerimento è che se fossimo capaci di interpretare così, con questa leggerezza, il nostro passaggio dalle parti della Terra, magari le cose potrebbero andare diversamente, forse. È importante registrare come non ci siano intenzioni educative o didattiche nell'ultimo libro di Barn. Lui non ha alcun messaggio da mandare urbi e torbi, è solo una specie di campionatura dei casi della vita, dei fraintendimenti, delle interpretazioni giuste o sbagliate che diamo di questa vita. Ecco perché, tra l'altro, la storia di Jean e Steven, i due amici di cui si è detto sopra, è interessante ed è soprattutto letterariamente molto, molto alternativa rispetto a una lettura di una storia di copia. Ed è interessante poi percorrere la varietà dei riferimenti colti e domestici dello scrittore, da Virginia Woolf, che, ci dice Barn, amava e invidiava Proust, a Verdi, da Flaubert a Goethe, a Shakespeare, a se stesso. Nessuna falsa modestia nel ricordare certi passi del suo passato, le tante relazioni di una vita che in 80 anni ha accumulato esperienze, conoscenze, poche certezze, e una considerazione semplice e sostanziale, fatta intorno al nostro interrogarci sul vivere e il morire. L'osservazione, secondo me, è lapidaria ed è magnifica. È solo l'universo che fa il suo mestiere.
Meraviglioso. Io vorrei soltanto aggiungere, perché prima si diceva, non è la nostra capacità, ecco, di affrontare, la nostra vita, il nostro quotidiano in modo diverso, pensando anche alla morte in modo diverso, e prima si diceva anche della presenza di un cane, c'è cioè questo cane Jimmy, questo Jack Russell, che in qualche modo attraversa la narrazione con una certa beatitudine, Marta Morazzoni.
È vero, anche perché lui, come dice a un certo punto uno dei personaggi, non sa neanche di essere un cane, e quindi non sa se è giovane, se è vecchio. È questa esplorazione di un universo altro rispetto alle nostre elucubrazioni che rende tutto estremamente lieve. C'è davvero una capacità di entrare nello spirito del nostro esistere e del nostro scomparire, che non, come dire, non grava su di noi come un macigno, è un'apertura di credito a chissà che cosa. Certo, non ha un futuro perché Barn non ha nessuna convinzione in una dimensione ultraterrena, ma intanto gli basta avere capito ed esplorato a fondo quella che gli è toccata nel tempo. E io vorrei solo fare un ultimissimo richiamo
Certo.
alla copertina, che è deliziosa, fatta da Guido Scarabottolo con una capacità di interpretare tutto il tema del libro come raramente capita di vedere.
Allora, un libro assolutamente da leggere. Noi ricordiamo tra l'altro anche la traduzione di Susanna Basso, che è una storica collaboratrice di Barn. Partenze è il titolo del libro, uscito per Einaudi. Ma ricordiamo anche, per chi non l'avesse ancora letto, che anche qui può essere una scoperta, Il pappagallo di Flaubert, di cui ci parlava Marta Morazzoni. Marta Morazzoni, come sempre, è stato un piacere. Grazie.
Grazie anche per me, è un piacere. Alla prossima.
E con il consiglio di lettura di Marta Morazzoni siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Il pomeriggio letterario di Rete 2, però, lo sapete, continua con Letizia Bolzani e la sua Tana del Bianconiglio. Restate dunque con noi. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon sabato e di uno splendido fine settimana.